4 Mattino.
Mi vendicherò di Carmelo Lauricella, prima o poi mi capita sotto tiro.
E arriverà davvero la vendetta, caro Carmelo, tu fai lo spiritoso, ma Paolo Mieli è appunto vendicativo e lo sappiamo. Caro Paolo, buongiorno.
Quando meno se l'aspetta arriverà la vendetta. Io purtroppo ho una brutta notizia per te e gli ascoltatori, che stamattina non sono riuscito a organizzare quel coro di clacson che dà una certa vivacità.
Peccato.
Non sono riuscito, guarda, sono stato tutta la mattina vestito da vigile urbano per strada, ma che non immagine, si fermavano. Non si fermavano, va bene. Parlando seriamente, c'è stata la telefonata di cui parlavamo ieri, che appunto non arrivava da 50 giorni fra Biden e Netanyahu. È stata una telefonata in cui Biden gli diceva quali secondo lui erano gli obiettivi da colpire. Netanyahu cercava di allargare il raggio degli obiettivi in Iran da colpire, insomma più o meno è andata come ci si poteva aspettare. La cosa che più mi ha incuriosito è che Biden ha associato alla telefonata Kamala Harris, e secondo me non è stata una mossa molto azzeccata, nel senso che la campagna di Kamala Harris, e su questo tutti i giornali statunitensi sono concordi, è fiacca, sbiadita, non è una campagna all'altezza della prova o del rischio che gli Stati Uniti corrono nell'eventuale elezione di Trump. Associarla a quella telefonata significa associarla a quella che accadrà nei prossimi giorni. Ripeto, manca meno di un mese alle elezioni, non sappiamo cosa succederà in quello scenario, e associare la Harris che su quello sguscia via nelle dichiarazioni, come ti ho detto più volte, non dà delle risposte nette e combattenti né da una parte né dall'altra, praticamente significa comporta il rischio che ricada anche su di lei il peso di un eventuale patatrac, perché non sappiamo niente di come andrà questa vicenda. Punto, basta, non voglio dire altro, perché il fatto centrale della giornata ieri pomeriggio è stato questo confronto al Parlamento europeo fra Ursula von der Leyen e Orbán. Orbán l'ha sfidata dicendo delle cose che secondo me hanno senso, anche se dette da lui lasciai inquietavano. Mm-hmm. Dicendo: guarda, cara Ursula von der Leyen, è inutile che fai tanto la combattente, perché quando l'atto di coraggio maggiore è quando si sta perdendo una guerra, bisogna ammetterlo e trarne le conseguenze. Ma lei gli ha risposto: la guerra non si sta perdendo, e se si sta perdendo, adesso sintetizzo io il discorso di Ursula von der Leyen, perché sarebbe, ma si sta perdendo perché ci sono persone come te che ospiti cinesi, che fai delle cose incredibili. Insomma, è stato un confronto durissimo, mai udito nel Parlamento europeo, per quello che dicono quelli che stanno lì da 4-5 legislature. Anche lì c'è una curiosità, che ieri è intervenuta contro Orbán Ilaria Salis e contro Orbán anche Ignazio Marino, l'ex sindaco di Roma, che è stato eletto nelle stesse liste di Ilaria Salis, se non vado errato, con sì. Verdi e Sinistra. Sì. Ora Ilaria Salis ha i suoi motivi, ha un suo conto personale con Orbán, è stata nelle sue carceri, Orbán le ha risposto in modo molto greve dicendo che lei è una picchiatrice. Ora su queste cose bisogna aspettare poi le sentenze, no? Anche in Ungheria, ma comunque insomma il confronto è stato aspro. Mi ha incuriosito perché evidentemente quel gruppo al Parlamento europeo ha scelto di invece di fischiettare, lasciar perdere questa occasione e rimandare l'intervento di Ilaria Salis a un altro momento più propizio, ha scelto di intervenire di fatto per via in diretta in soccorso di Ursula von der Leyen, in soccorso del fronte combattente, nel senso che Orban si è trovato preso fra due fuochi. Tra l'altro l'intervento è stato accompagnato, si sono alzati in piedi, hanno cantato Bella Ciao, la Metsola, che è presidente del Parlamento Europeo, ha detto ma smettetela, qui non siamo all'Eurovision. Insomma, c'è stata una rappresentazione in cui i deputati, i parlamentari, gli europarlamentari dell'estrema sinistra italiana si sono ritrovati dalla parte del fronte più combattivo. La cosa non è sfuggita a Marco Travaglio, che ha fatto un editoriale oggi che si intitola Bella Miau, per prendere in giro quel canto di cui tu ho appena parlato, per sposare sostanzialmente, questa non è una sorpresa, la tesi di Orban, per dire che è tutto uno spettacolo indecente, che insomma, per dire tra le righe che quelli lì hanno fatto male. È stata una giornata interessante su cui vedrai, torneremo, anche perché a causa dell'uragano è saltato il vertice NATO, Zelensky andrà in giro in Europa da solo a fare una perlustrazione, verrà anche in Italia dove incontrerà Giorgia Meloni, e insomma sarà un weekend dove la questione ucraina si riproporrà, anche perché secondo alcuni giornali stranieri, ma anche questa volta italiani, il Financial Times per quelli stranieri e parecchi italiani, starebbe cambiando opinione Zelensky, starebbe cercando la via di una trattativa, starebbe per prendere atto parzialmente delle cose di cui ho detto prima a proposito del discorso di Orban. Venendo all'Italia c'è un caso che secondo me sarà oggetto di attenzione e andrà spiegato dagli storici. Cioè, come mai Giorgia Meloni, che ha sostanzialmente vinto le elezioni europee perché ha confermato, anzi migliorato il risultato insieme ai suoi alleati, che aveva ottenuto alle elezioni del settembre del 2022, si è trovata poi in un'estate di fuoco e in un autunno che sta cominciando nel modo peggiore. Ieri ha dovuto fare la pace, diciamolo tra virgolette, con Crosetto, che i giornali dicevano essere in dissenso, non si è capito bene su che cosa, con Giorgetti, che aveva usato delle parole che facevano presumere che nella manovra sarebbero state introdotte nuove tasse, invece aveva dovuto fare dei video in cui diceva noi non tassiamo, a differenza della sinistra diminuiremo le tasse. Insomma, adesso anche lei, le parole hanno un senso, vediamo, e mi pare molto difficile che questa sia una manovra che possa diminuire le tasse, però insomma stiamo a vedere, tutto è possibile. Poi ha dovuto battere in ritirata, sia pure provvisoriamente, dopo la questione del giudice della Corte Costituzionale anche sulla presidenza della RAI, e insomma sì, non è stata una giornata tranquilla. Lamentino sta funzionando, sia pure l'abbiamo detto più volte, ma ripetiamolo sempre, che è uno strano Aventino, perché non è un Aventino di opposizione dura, noi non vogliamo niente, avere niente a che fare con questo Parlamento, ma è un Aventino fatto per paura che i parlamentari di sinistra nel segreto dell'urna votino assieme al governo in cambio di qualche poltrona alla RAI. Io dico di sinistra, ma i principali sospettati sono quelli dei 5 Stelle. Però sta avendo successo questa strategia, anche se qualcuno comincia a dare segni di stanchezza nel PD, ed è uscito invece fuori dal PD, allo scoperto, Carlo Calenda, che ha detto vabbè, adesso basta però con l'Aventino, già stufato, mentre Renzi.
E già iniziano quelle che sono sicuro che sono delle malignità su Calenda. Qualcuno dice: ah, adesso gli daranno la presidenza.
Una commissione
di... Sì, la presidenza di una commissione. Sì. Mi sembra una malignità, sinceramente.
Ho visto.
No, vediamo.
No, perché tutti, appena qualcuno si muove, dice torno in Parlamento a votare, non voterò per il giudice proposto dalla Meloni o per Simone Agnes, ma semplicemente tornare in Parlamento, subito insinuano che prendi i soldi sotto banco. Ma, insomma, è una cosa buffa. Invece, meno buffa, anche perché l'ha riaperto in qualche modo Crosetto ieri, è il caso che tu giustamente stamattina al quale hai dato grande risalto, sul fatto delle spiate. Noi continuiamo a insistere su questa storia del verminaio, insisteremo, merito al procuratore di Perugia Raffaele Cantone di non averla chiusa, e qui continuerò a dire che sbagliai clamorosamente quando dissi vedrai che finirà come la loggia Ungheria, invece è finito il contrario della loggia Ungheria, l'ha tenuta aperta, e non solo l'ha tenuta aperta, ma ne stanno venendo fuori altre. Ieri, appunto, e questa è la cosa che tu segnalai, Banca Intesa ha licenziato un dipendente che avrebbe fatto oltre 6.000 accessi, quindi a quelli là, vuol dire che c'è tanta, infatti io ipotizzavo che ce ne fossero non migliaia ma centinaia di migliaia in più, in cui anche lui, questo il dipendente di Banca Intesa, spiava Arianna Meloni, La Russa, Santanchè, Emiliano, Melillo. Ora dimmi tu, un dipendente di Banca Intesa,
il povero Crosetto che ormai viene spia, cioè nel senso, in tutte queste spiate entra Crosetto quasi automaticamente. Fammi andare a vedere un po' che dossier c'è su Crosetto, adesso ci rido, però è una cosa pazzesca sinceramente.
Beh, insomma, è una cosa curiosa. E mi ha colpito che Alessandro Sallusti, che non dico sia il portavoce per carità della Meloni, però ha scritto un libro insieme a lei e ha scritto quel famoso editoriale del giornale a metà estate, a metà agosto, che ha aperto le danze dicendo qua sento puzza di manovre contro Arianna Meloni. E quindi poi ha detto che non aveva notizie precise, ma che era un'aria che sentiva. Dicevo, Sallusti dà una strigliata alla Colosimo, che è la presidente della commissione antimafia, dicendo: possibile che Chiara Colosimo, politica attenta e preparata, non si ponga il problema di salvaguardare l'autorevolezza e l'indipendenza della commissione chiamata a presiedere?
Sì, insomma, però posso dirti una cosa, Paolo? C'è una domanda che mi faccio dall'inizio di questa vicenda. Ma che c'entra la commissione antimafia? Cioè, intendo questo.
Ah, beh, questo
no, nel senso,
è una domanda.
Noi abbiamo visto tutte benissimo le audizioni di Cantone, di Melillo, che forse è l'unico che doveva star dentro a questa cosa, Crosetto, eccetera, eccetera. Quella è una commissione che si deve occupare del fenomeno della criminalità organizzata, non di come funziona l'antimafia o se ci sono problemi dentro l'antimafia. Io continuo a non capire il ruolo della commissione antimafia dal punto di vista istituzionale. In questa cosa,
guarda, voler essere benevole, che per non creare una ennesima commissione e beccarsi le ironie della gente,
giusto,
come
giusto,
noi
giusto.
Dice: ma a chi la diamo? La diamo alla commissione, diamola all'antimafia e
essere,
vediamo. Però l'antimafia, hai ragione tu, non è adatta per due motivi: primo, perché non c'è la mafia lì dentro, e quindi è bizzarro e si devono occupare di questo. E secondo, perché è vicepresieduta da un signore, Cafiero De Rao, che ha invece a che fare con tutta questa storia e dovrà essere interrogato, insomma, e non ne vuole sapere di mente, si ha detto: mi avete dato questo posto, sì, io questo me lo tengo, punto e basta. È l'ex presidente anche lui dell'antimafia, dell'alto commissariato antimafia, non mi ricordo come diavolo si
chiama, la
procura nazionale antimafia, bravo, tu sei sempre bravissimo in tutto questo. Io, come al solito, l'adoro, e quindi mi sono andato a occupare di cosa fa Elie Schlein, che è la grande vincitrice di questa partita dell'Avvertino e così. E ieri è andata a un
concerto di J-Ax, ma certo. Guarda, aspetta, abbiamo anche l'audio. Guarda, via, vai Carmelo, fallo.
e prendi la tua fritto a me. Milano sulle mani conelli,
Milano sulle mani conelli,
sulle mani conelli. Ho sentito anche la voce di Ellie, guarda, io ormai la conosco talmente bene, la studio talmente bene. Voi penserete, voi ascoltatori, ma Ellie Schneider un giorno va a fare la cosa, sì, con lo studioso di Tokyo, sì, un giorno a fare una matta, non, sì, è così. Invece mettetevi in testa che questo è un segnale che lei dà costantemente, giorno dopo giorno, di essere una diversa da loro, mm-hmm, che mentre loro vanno, che ne so, adesso ho visto, sì.
Oggi su quella cosa, il capitale, la, come si chiama? Il capitale, non mi ricordo. Nell'Antropocene,
sì, cioè due pagine,
due pagine Repubblica. Repubblica. Il titolo è, aperte virgolette, perché possiamo ricominciare da Marx. Francamente, mi sembra. Vabbè, insomma,
va bene,
comunque...
ma quello che segnalavamo ieri era appunto lei nella redazione, sì, di Repubblica, che preparava questo servizio. E quindi danno, sì, un segnale. Così come dà un segnale, loro lo denunciano come un caso buffo, Ilaria Proietti sul, sì, Fatto, ma di solidità delle istituzioni il fatto che a Montecitorio, mm, ai 15 cuochi che preparano, sì, la mensa per i parlamentari, hanno assunto adesso due executive chef per, sì, migliorare, sì, e controllare la qualità, mi del
sembra,
cibo.
Sembra giusto.
Questo dice che è giustissimo, perché, sì, loro ne parlano in modo molto ironico. Però vuol dire le istituzioni sono solide, continuano, sì, a funzionare, tutto va non solo come prima, ma meglio di prima, o comunque si mangia meglio
comunque
di
si
prima.
Mangia meglio, questa... che mi sembra fondamentale. Sì. Caro Paolo, dobbiamo chiudere. Ti ringrazio, ci sentiamo domani, naturalmente che è venerdì, lo dico così, en passant.
E poi sabato e domenica,
no,
questa settimana
sono,
c'è il tifone.
Naturalmente
ma
non
c'è
ci
il tifone.
No, il tifone è già passato. Ciao Paolo, ciao, a domani. Ciao,
ciao.
24 mattino.
Informazione di servizio, qualche ascoltatore ci dice che ha dei problemi di ricezione, soprattutto mi sembra di capire dall'Emilia Romagna, ci stiamo lavorando naturalmente, tenete presente che anche la situazione, per così dire, meteorologica non aiuta evidentemente né qua né là. Dunque, il catasto, le tasse, il ministro Giorgetti che è partito già la settimana scorsa parlando di sacrifici e poi nell'audizione di ieri l'altro alla Camera dice in sostanza dobbiamo far sì che le cosiddette case fantasma, che fantasma non sono, ne abbiamo parlato prima col direttore Fabio Tamburini, e che le case che hanno usufruito del super bonus abbiano l'aggiornamento catastale, cioè nel caso delle case fantasma devono entrarci nel catasto, e nel caso delle case che hanno usufruito del super bonus devono avere un aggiornamento catastale per sostanzialmente, nel caso siano seconde case, pagare di più l'IMU e pagare di più le tasse, aggiornamento della rendita catastale. Questo apre anche in parte, se volete, una riflessione in generale sulla questione delle rendite catastali, che avevamo abbandonato, per così dire, nella scorsa legislatura, nel momento nel quale ci si era ragionato sopra e poi si era detto vabbè, non si fa, è troppo difficile politicamente, e però resta un po' sotto traccia anche sulla base delle richieste europee. Ne parliamo questa mattina con Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, deputato di Forza Italia. Buongiorno Mulè, bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno ai vostri ascoltatori.
E con Emanuele Felice, economista, storico, ordinario alla IULM, il suo ultimo libro La conquista dei diritti, un'idea della storia e il mulino, e che oggi in un editoriale su Domani rilancia il tema della patrimoniale. Felice, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Eccoci qua. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, Mulè, mi sembra che in parte sia rientrata tutta questa cosa, tutto questo polemicone che c'è stato in merito alle case del super bonus. Mi sembra che anche qualche distinguo però permanga all'interno della maggioranza anche su questo punto. Voi come la vedete dal punto di vista del vostro partito?
Ma guardi, io dico che questo del caso inesistente dell'aumento delle tasse sulla casa è come quei gialli da bancarella in cui si cerca il colpevole di un cadavere che non c'è, insomma, con una battuta direi che è elementare, Watson. Cioè, ciò che ha spiegato Giorgetti non è la creazione di una nuova tassa né un incremento di una vecchia tassa, è solo il rinnovo di un patto di lealtà che deve esserci tra lo Stato e i cittadini, se cioè Io ristrutturo casa, usufruendo peraltro di bonus pagati dallo Stato, come minimo ho l'obbligo di dire allo Stato che grazie anche a quell'aiuto la mia casa oggi vale di più. Ma questa verità comporterà per il contribuente un euro in più di tasse? La risposta è zero elevato all'infinito per chi ha fatto quei lavori nella prima casa. Attenzione che era, rimane e rimarrà intatta nella sua sacra intangibilità fiscale, come diciamo noi di Forza Italia. Per le seconde case che hanno beneficiato dell'aiuto dello Stato ci sarà la revisione dell'IMU e voglio pure vedere, ma non perché una mattina lo Stato si sveglia e decide di punire come vorrebbero magari tantissime a sinistra, state parlando appunto di patrimoniale ad esempio introducendola, si tratta di un fatto di banale equità per evitare che ad esempio i furbetti da Superbonus abbiano, mi faccio dire, la botte piena e la moglie ubriaca. Si tratta di una norma di equità. Però, per andare anche a
mi consente solo una cosa,
gli evasori.
Sì, mi consente solo una cosa, Mulè. Io definirli furbetti del Superbonus, questa è gente che ha usufruito di una norma dello Stato. Poi ci sono stati anche i furbi, no.
Mi scusi, se io ho fatto dei lavori di strutturazione a casa, ho adeguato la mia rendita catastale. Se io faccio i lavori a casa e non adeguo la rendita catastale, abbia presenza, quello soprattutto per le seconde case. Si tratta di una formula magari per evitare di pagare un po' più di IMU, un po' più. Ma non perché è furbetto, nel senso che ha fatto la truffa, perché vuole usufruire evidentemente di un vantaggio da parte dello Stato, senza peraltro dare allo Stato quello che gli è dovuto, avendo, come dire, una rendita catastale superiore. Detto che peraltro non è che lo Stato ti manda l'agenzia fiscale a casa, l'agenzia delle entrate ti blocca i conti correnti, manderà un avviso bonario in cui dice: guarda, forse hai dimenticato di aggiornare la rendita catastale, mi fai la cortesia di aggiornarla?
Sì, dove l'ipotesi, tra l'altro, viene citata oggi da Sole 24 Ore, che nel momento nel quale il contribuente non risponda vada in automatico, cioè l'aggiornamento avvenga in automatico. Vedremo che cosa.
Voglio pure vedere. Va bene. Cioè.
Emanuele Felice, cosa ne pensa lei?
Mi sembra che stiamo parlando del nulla, perché l'aggiornamento catastale per chi fa dei lavori in casa è importante, va fatto per legge. Quindi la verità è che qui non si ha il coraggio di affrontare la questione di fondo. L'Italia deve prendere decine di miliardi ogni anno per via degli accordi fatti in Europa dal governo della destra. Queste decine di miliardi dove si prendono? L'amministrazione, la sanità, la scuola, le infrastrutture sono già sottofinanziate da anni, ok? E al contempo noi abbiamo un'ingiustizia fiscale, perché per via delle varie flat tax sugli immobili, sulle rendite, eccetera, chi ha e il 7% però, più ricco dei contribuenti.
Felice mi permette,
complessivamente sì. Un'aliquota fiscale più bassa sì. Del restante 93% meno ricco.
Però Felice, però mi aspetti, io volevo rimanere un po' sul punto, se mi consente, cioè non trattare tutto il tema della politica economica e di bilancio del governo, perché diciamo sarebbe un vasto programma, mi viene da dire, mentre invece vorrei rimanere sul tema catasto, perché a me sembra che in quella frase di Giorgetti si riapra in parte anche il tema della revisione chiesta anche da Bruxelles, e forse è uno snodo, un punto da cui partire e da toccare, però glielo faccio fare, però dopo una brevissima pausa.
24 mattino.
Oh, prego Felice, sullo specifico del catasto, se può.
Guardi, magari si riaprisse e si rendesse l'Italia su questo un paese moderno e con un catasto rifatto per tutti, adeguato agli attuali valori. Noi abbiamo un catasto basato su valori provvisori degli anni 80, ma in realtà è stato fatto negli anni 30. Quindi magari avvenisse questo. Purtroppo, anche da quello che è stato detto dal parlamentare di Forza Italia qui, mi pare che questa maggioranza non abbia alcuna intenzione di farlo. E peraltro il governo Draghi a suo tempo è caduto anche su questo tema, perché la destra non voleva fare questo.
Mulè, c'è un punto che, sul quale si può ragionare intorno a questo. Intendo che, ne parlavamo prima, arrivavano anche messaggi degli ascoltatori, cioè quelli che hanno la vecchia casa di famiglia nel borgo, esatto, che magari paga un IMU, che è una seconda casa ovviamente, e magari paga un IMU alta perché era classificata in un certo modo 30 anni, 40 anni fa, e adesso è in un borgo sperduto in montagna dove non va più nessuno e vale 2 lire. Adesso chiedo scusa per l'espressione, sì, brutale. E dall'altra parte gente che sta in centro, magari in una grande città, con un appartamento che vale una valanga di soldi e che affitta su Airbnb e che ha un valore catastale bassissimo. C'è un tema di questo tipo?
Ma c'è assolutamente, ma infatti, come dire, il riordino del catasto obbedisce esattamente a un fatto di equità e di andare incontro a, per esempio, i casi che lei ha citato. Quello che io dico è che in una ricerca, ho letto stamattina la proposta del professore, che non condivido, ma questo è abbastanza normale, rispetto alla necessità di recuperare risorse dall'erario, io mi concentrerei, e spero che questo governo, come ha già detto, lo faccia, sul recupero dei tassi, delle tasse, delle imposte, ad esempio dei giganti del web. Vi do soltanto un dato: nel 2022 questi signori hanno pagato 160 milioni di imposte a fronte di ricavi di 9 miliardi e 3. Allora, se voi mi portate un'azienda italiana capace di pagare una imposta irrisoria come questa, io vi do il premio per miglior radio del pianeta. Il problema quindi è agire su quei fronti dove c'è non ricchezza da espropriare, ma giuste imposte da far pagare. Il catasto certamente va nella direzione di un riordine di giustizia, di una equità immobiliare che al momento evidentemente non c'è, sulla quale non c'è una barricata.
Non
siamo assolutamente d'accordo.
Però mi sembra che su questo ci sia una grande difficoltà a intervenire, Mulè, perché è impopolare, diciamocelo.
Le cose, guardi, vanno spiegate. Se le cose sono spiegate, sì, noi eviteremmo oggi di dire, come dire, che l'acqua è fresca, come stiamo dicendo sulla inesistente tassa sulla casa. Le cose vanno spiegate, vanno fatte capire, e va fatto capire alle persone che non si tratta di introdurre tasse, perché una cosa è sicura: come il sole sorge, fin quando Forza Italia al governo, la prima casa sarà intangibile e qualsiasi tassazione sulla casa in più non sarà mai introdotta né da questo né dai governi che ci vedranno all'interno di questa coalizione.
Allora, Felice, lei propone oggi una patrimoniale a proposito di come ricavare le risorse. Là torniamo, appunto, lei propone, come non è il solo a farlo, a quanto pare il centrosinistra o il PD e l'Ischlein sta tentando di mettere su una sorta di coalizione europea per andare verso una patrimoniale, un governo, diciamo, marcatamente di centrodestra, come quello francese, ci sta pensando a quella sui grandi patrimoni. Detto ciò, le chiedo innanzitutto un dettaglio su questo, ovviamente, e il secondo punto è: ma perché si sente così poco ragionare i tagli di spesa, che di sa che inefficienza il paese ne ha?
Ma io penso che questo sia ormai un po' un mito. Noi abbiamo avuto dal 2001 al 2019, salvo un anno, un avanzo nel bilancio. Quindi il fatto che vi siano inefficienze dipende ormai più dalle norme, dall'inadeguatezza del personale, spesso perché anziano. Però i nostri settori sono purtroppo sottofinanziati, l'amministrazione non riesce a servire i cittadini e le imprese perché ormai ha subito forti tagli, e così l'istruzione e altro. E in aggiunta, nel caso italiano, tutto il mondo parla di una patrimoniale sui super ricchi, perché i super ricchi sono diventati un problema. Stiamo parlando dei super ricchi, non del ceto medio. I super ricchi sono diventati un problema.
Lei che soglia
avanzato
immagina, Felice, mi scusi, giusto per capire cosa intende, perché ci sono visioni diverse, come sa, su questo, quando si parla di super ricchi.
Una soglia sopra 1 milione di patrimonio netto, posto che poi nel patrimonio netto andrebbe inserita la casa al reale valore.
La prima casa, cioè lei dice
al reale valore, ovviamente.
Lei dice una patrimoniale sopra il milione, diciamo una patrimoniale sopra, per chi ha un patrimonio sopra il milione, compresa la prima casa?
Sì.
Ok.
Questi patrimoni sopra il milione in generale hanno in una parte dei rendimenti di per sé molto elevati oggi, 4, 5, 6, 7% a seconda di come vengono gestiti. Quindi si immagina una patrimoniale su questi rendimenti dell'1%, anche al di sotto, cioè, immagino una cosa scalare, si partirebbe dallo 0,5 e si arriverebbe all'1, 1,5. Quindi sono misure di normale giustizia fiscale, perché peraltro in Italia con le varie tasse piatte i più ricchi, ripeto e lo dico anche al parlamentare di Forza Italia, se trova giusto che oggi il 7% più ricco dei contribuenti paghi complessivamente un'aliquota più bassa del restante 93%. Cioè noi abbiamo il 93% degli italiani che pagano un'aliquota fiscale più alta del 7% più ricco. È una cosa giusta, è normale.
Senta Mulè, immagino cosa pensa di una patrimoniale, diciamo, sopra, per chi è sopra il milione di euro.
Quella che il professore chiama normale giustizia fiscale è davvero una persecuzione infinita, perché porre quella soglia di un milione di euro significa che se una persona appunto eredita una casa e ha quel patrimonio e nel frattempo guadagna 20.000 euro l'anno per il solo fatto di aver ereditato dai suoi genitori quella casa, che hanno pagato già tutte le tasse, tutte le sovrattasse, tutte le patrimoniali nascoste. Noi paghiamo ogni anno una tassa sui conti correnti, paghiamo già un'altra patrimoniale che è lo 0,2 sul patrimonio mobiliare che qualcuno ha con i risparmi messi da parte. Mettiamoci adesso a fare la persecuzione su quelli che hanno, per loro disgrazia, un patrimonio accumulato magari dai genitori o dai parenti di un milione di euro. Si tratta di una cosa che va contro qualsiasi legge di non solo equità fiscale, ma proprio di visione del paese. Le tasse si creano, tra virgolette, creando posti di lavoro, quindi creando reddito, mettendo in circolazione i soldi anche di quel 7% che con i consumi e con quello che producono contribuiscono attraverso l'IVA, attraverso i consumi, a far stare in piedi anche questo paese, non cercano andando a inseguire chi ha la sfortuna, a questo punto, la disgrazia di avere un patrimonio che è, dal punto di vista estetico, importante perché è un milione di euro, dal punto di vista reale non lo è perché non usufruisce di quei soldi. Mi sembra banale. Comunque, per quanto mi riguarda, sarò anche antiquato, ma la patrimoniale, per quanto mi riguarda, è la peggiore ricetta che già peraltro è stata punita nel tempo in tutto il mondo. Quindi, fin quando ci saremo noi di patrimoniale, neanche se ne parlerà.
Partiti dal catasto, siamo arrivati alla patrimoniale, che rimarrà secondo me un tema politico del quale si dibatterà, forse non in Italia, però da qualche parte se ne dibatte, non con quelle cifre che cita Felice.
La
però
disgrazia di avere in eredità un milione di euro, diciamo che
un milione di euro. Però se uno ci vive in quella paese... mi scusi Felice, però se uno ci vive in quella casa, che cioè...
una casa da un milione di euro, una disgrazia.
L'ha detto prima, avere una casa al centro di Roma sarà un peccato da espiare. Che vogliamo fare? Siamo diversi in questo, professore.
Grazie. Beh, viva la diversità. Grazie Giorgio Mulè, grazie Emanuele Felice. Ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.